nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ripetiamo più volte nella giornata la preghiera che sta in testa alla regola Celesti Lumine. Questo esprime la convinzione di fede, che non si tratta di qualcosa di automatico, ma che tutto il nostro modo di pensare, di agire, di vedere, deve essere sostenuto, prevenuto, ispirato attraverso la richiesta, la preghiera.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetti 1-23a. Vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo Cornelio. Egli lo guardò e, preso da timore, disse: «Che c'è, Signore?» Gli rispose: «Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed Egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare». Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia». Ma Pietro rispose: «Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro». E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per tre volte. Poi, d'un tratto, quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio. Dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano. Alzati, scendi e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro scese incontro a quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?» Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Questo capitolo decimo è certamente importante nell'opera all'interno del Libro degli Atti, prepara il capitolo 15 e l'argomento diventa centrale già in questo capitolo e trova per Luca almeno una soluzione nel capitolo 15, cioè quello che noi chiamiamo il Concilio di Gerusalemme. La seconda osservazione per introdurre il nostro dialogo: è chiaro che un racconto così ampio è costruito in modo tale, come è evidente a chiunque legga, che è pieno di enigmi, non si sa bene, il lettore non vede subito, non deve vedere subito la soluzione di questi enigmi. Non è soltanto Pietro che si interroga, o il centurione, anche il lettore, non si sa bene il significato degli avvenimenti fino a che poi, gettando lo sguardo più avanti, ecco, si comincia a capire qual è la soluzione, la risposta. Ecco, a voi la parola su questa prima parte.
Ma gettando lo sguardo invece molto più indietro, nel Deuteronomio, capitolo 14, i primi versetti affermano questo: non mangerai alcuna cosa abominevole, e poi segue l'elenco che poi c'è anche nel Levitico. E quindi questa legge della purità riguarda, io ho capito così, che riguarda Israele. E queste leggi alimentari sottolineano comunque la separazione dalle nazioni per salvaguardare la particolarità del popolo eletto, se ho capito bene. Quindi si capisce la reazione di Pietro, ecco, che si rifiuta di mangiare. Abbiamo già dei personaggi sia Ezechiele in Babilonia, quando si rifiuta di mangiare il pane cotto con gli escrementi, e anche Eleazaro. Quindi mai hanno mangiato cose impure. E insomma, queste regole qui per noi sono molto strane, io arrivo fin qui, ma siccome vengono da Dio, ci dicevano appunto sia Don Neri, non dobbiamo discuterle, vengono da Dio, noi non le capiamo, però ecco, sono una legge che per Israele, quindi per noi sono un po' estranee. Ecco, questo un po' così, primo pensierino. E la seconda cosa, che per tre volte appunto è detto a Pietro: ciò che Dio ha purificato, non chiamarlo profano. Ve l'ha detto tre volte. E però questa cosa, ecco, sarà poi applicata alle relazioni umane, perché andando avanti al versetto 28 Pietro afferma questa cosa: Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare impuro nessun uomo. Quindi dal cibo passa all'uomo, e quindi mi sembrava così, la prima cosa, che è la separazione tra Israele e le genti, ecco, forse non esiste più in un certo senso, anche se queste leggi, non lo so se le applicano ancora il popolo, non lo so. E ho letto che in alcune tradizioni giudaiche la venuta del Messia era associata alla abolizione delle distinzioni tra puro e impuro. È vero? Io l'ho letto anche che è così, che loro attendevano questa cosa, quindi anche
attendevano, sì.
Sì,
c'è di tutto.
No, Ravasi che lo accenna questa cosa, ecco. E quindi mi sembrava proprio davvero che poi Gesù ci ha insegnato, ecco, che cosa, e ci ha spiegato che cosa sono le cose che rendono impuro l'uomo. Anche perché, tornando alla Genesi, dietro, Dio, quando ha creato tutto, ha detto che era cosa buonissima, era bello, tutto quello che aveva creato.
Ma io torno invece indietro ai precedenti episodi, perché Cioè, per un certo verso ci si potrebbe aspettare una certa continuità. Lo dico perché appunto di tutti, cioè c'è Enea, quindi i nomi, no? Questi nomi, quindi persone molto caratterizzate, molto... c'è Enea, poi c'è Tabità, poi adesso c'è Cornelio, poi anche il versetto 36 comincia più o meno come oggi, no? A Giaffa c'era una discepola chiamata, c'era in Cesarea un uomo di nome. Quindi mi sembra che da un punto di vista così proprio letterario uno dice continuano gli episodi, e invece qui basta leggere appunto tre versetti in più che appunto ci si accorge che c'è qualcosa di molto nuovo. E per me è stato questo, talmente nuovo che Pietro, che pure è stato visto come uno che fa normalmente, ecco, questi prodigi, proprio così, quindi pieno di Spirito Santo, passa, guarisce, risuscita, ecco. Anche Pietro qui non sa e c'è qualcosa di nuovo anche per lui. È stato questo che a me un po', tanto che c'è lo stesso verbo in tutti e tre gli episodi, che è sorgi, no? Alzati, così è detto Enea, così è detto a Tabità e così è detto a Pietro quando dice il versetto 13: alzati, Pietro, uccidi e mangia. Quindi solo per notare questo, ci si potrebbe aspettare appunto una certa cosa, invece qui certamente già con queste prime avvisaglie ci dice che c'è qualcosa di talmente nuovo che anche Pietro non sa, non è pronto in qualche modo, non sa. Forse possiamo dire che gli è svelato un mistero nascosto da secoli, ecco.
Questo racconto, come già accennato anche Giovanni, è il più lungo degli Atti degli Apostoli ed è centrato principalmente, come vediamo, come abbiamo visto, sui primi battesimi dei pagani. Questo ingresso dei pagani nella vita della Chiesa è accettato da Pietro e viene in seguito approvato anche dalla Chiesa di Gerusalemme. Questo avvenimento non sembra aver avuto localmente un seguito, o almeno nell'immediato però, ma costituisce sempre esso stesso un precedente importante e ricco di avvenire, perché sarà seme di nuovi convertiti dal paganesimo. Questo evento viene presentato con insistenza come un argomento dovuto all'iniziativa di Dio, che tutto sa, tutto vede e tutto provvede, i cui principali interventi sono raccontati in diverse occasioni. Questo disegno di Dio, del resto, è svelato solo progressivamente agli interessati che ne vengono a conoscenza. Il pio Cornelio è timorato di Dio con i suoi familiari, fornisce più di un convertito al cristianesimo iniziale.
Non so se era stato accennato ieri, non ricordo, comunque nel versetto 43, certo mi pareva che ci fosse già una progressione, nel senso che già questa ospitalità presso questo Simone conciatore, un lavoro impuro, ecco, e quindi in qualche modo c'è già questa, appunto, questa progressione. E poi anche così il... La manifestazione, così questa teofania così del Signore, no? E appunto anche quello che accennava la Giovanna Battista, certamente mi faceva andare quello che dice poi Gesù nel Vangelo: non è quello che entra nell'uomo che rende puro impuro, ma quello che esce dalla sua bocca.
A me ha colpito molto ciò che si dice di Cornelio all'inizio, al versetto 2,
Era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. È un timorato di Dio e di cui si attesta la giustizia, l'elemosina, tutto ciò che serve alla pietà, insomma, davanti a Dio. Però questa pietà del timorato non è ancora sufficiente ad abbattere questa barriera tra Israele e le altre genti. Questa separazione che, come è stato detto all'inizio, è pensata da Dio, probabilmente per salvaguardare il popolo, che però è fatta di queste leggi di purità, che quindi non sono morali, ma sono leggi di purità, che servono appunto a creare questa distinzione, a questo non mescolamento, che diventa una barriera, il muro, come si dice anche negli Efesini, viene chiamato poi un muro di separazione. E per chi le vive le leggi della purità, è davvero così, si vede che diventano parte di te e diventano, non solo credo nell'esperienza ebraica, ma in tutte le pietà religiose che hanno queste forme di purità cultuale, diventano quasi parte di te a livello, diciamo, antropologico, così forti che sono veramente insuperabili. E infatti, come diceva Anita, qua c'è bisogno veramente di una nuova rivelazione. Non è una banalità, non è semplicemente perché si dice che sono cose esteriori e quindi non valgono niente, ma c'è bisogno proprio di una nuova rivelazione. Infatti quello che dirà Pietro dopo dice: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi, non dice ma ama tutti gli uomini, dice ma chi lo teme pratica la giustizia, è il caso di Cornelio, a qualunque popolo appartenga e a lui accetto. Questo mi ha veramente, insomma, colpito molto, che queste leggi, che pure non sono morali ma sono cultuali, creano veramente socialmente e anche antropologicamente una separazione per la quale c'è bisogno di una nuova rivelazione di Dio, che appunto Dio non gli dice direttamente chiunque pratichi la giustizia e a me accetto, gli dà questa visione sulle leggi di purità, sulle leggi alimentari. È molto particolare questa visione, perché insomma che il cielo si scomodi per far vedere degli animali su una tovaglia.
Ho presente in modo così un po' vago un versetto di Isaia, non so dove, lascio a voi, comunque dove dice, insomma, il concetto, io non voglio, cioè è la vostra bocca che parla, non è il vostro cuore, riferito a questo culto su Dio, pensiero di cioè quello che si vede in questo passo di dagli Atti, il pensiero di Cornelio, la sua religiosità, la sua spiritualità, pur non si sa se pagano, proselito, comunque, e va nella direzione, e come lui e come Pietro sono molto simili. Pietro è tutti e due, fra l'altro vediamo l'osservanza delle ore, cioè lui si è adeguato a questa, chiamiamola, liturgia delle ore. Pietro è ancora reticente perché ha questa difficoltà, è perplesso, si vede quando tre volte deve ripetere, cioè deve vedere la visione per capire il significato della tovaglia, che è appunto quello che il culto, la spiritualità, la religiosità non sta nelle cose decise dagli uomini, perché è quello che poi Isaia mi sembra facesse capire, cioè quello che voi dite sono parole dell'uomo, sono precetti, non è quello che a Dio è gradito. E la tovaglia credo che rappresenti questo. Infatti la tovaglia dopo risale in cielo, se posso usare questi termini, ed è purificata, perché è Dio.
Il versetto 15: ciò che Dio ha purificato tu non dirlo impuro. Mi sono detta, ma quando Dio ha purificato? Perché è la sua parola che ha stabilito questa distinzione, è lui che ha detto gli animali sono quelli che erano mondi, quelli che erano puri, e ho pensato che ha purificato in un momento preciso, quando nel mistero pasquale, nell'evento pasquale, è lì che viene abbattuto il muro di divisione.
Io salto il problema delle leggi di purità sugli animali, perché sarebbe molto ampio. Mi sembra che qui il capitolo 15 al versetto 9 esprime la soluzione, esprimerà la soluzione, cioè ci darà una risposta al capitolo 15 al versetto 9. Qui non si tratta degli animali, questo si impara anche da questo racconto andando avanti, ma si tratta del rapporto coi gentili. Allora il problema delle leggi di purità riguardo agli animali rimangono. Il capitolo 15, proprio anche all'interno della Chiesa, rimangono. Il capitolo 15 stabilisce quali norme, alcune di queste norme di purità, devono essere applicate anche ai gentili nella Chiesa. E quindi vuol dire che rimangono. Perché il problema qui non sono le leggi di purità, ma sono il rapporto, cioè questa lenzuolo rappresenta e questo comando, cioè Dio ha dichiarato puro gli uomini. Là si dice al capitolo 15, per la fede Dio ha purificato i cuori. Sia qui che là vuol dire che c'è un'azione di Dio. Non si dice che è tutta roba inventata dagli uomini, perché questo sarebbe una contraddizione con i testi della Bibbia. Si dice che Dio ha purificato, ma si tratta degli uomini e non degli animali. Mi sembra che questo sia uno dei punti in discussione, diciamo. Mi sembra molto importante, questo verrà fuori ancora di più, il fatto che questo racconto, così costruito, in cui si sottolineano due cose. La prima, l'avete quella, è stata già stata notata, ma andrebbe sottolineata ancora di più, perché tutto il racconto che lo dice, Cornelio, la sua famiglia, anche il soldato che viene mandato, sono tutti timorati di Dio, sono tutti degli esempi straordinari, ecco, che quindi condividono la fede di Israele, le pratiche di Israele, le preghiere di Israele, eccetera, tutto. Non sono circoncisi, e questo è un fenomeno che era molto ampio. Ecco, erano molto graditi, accolti, eccetera, ma non, che il problema è questo. Mi sembra che sia voluto anche da Luca sottolineare questo. Non si tratta, cioè voglio dire questo, la nostra espressione i pagani ha una parte di verità, cioè non circoncisi, quindi considerati amicissimi, ecco, ma non ancora totalmente dentro al popolo, ma ha una parte anche sbagliata, pagani, qui non c'è nessun paganesimo. E in tutti gli atti non troviamo paganesimo, propriamente nel senso in cui suona per noi pagani. Troviamo un paio di casi, quando vogliono offrire un sacrificio, lì c'è il paganesimo, vogliono offrire un sacrificio a Paolo e Barnabè, pare che erano con Eunice, oppure all'Areopago, ecco, magari lì c'è un ambiente pagano, ma per il resto sono tutti gente che è già sotto l'ala di Israele, della sinagoga. C'è il problema centrale, che la comunità, che è una comunità ebraica, dei credenti, come includerli? E c'è una discussione che verrà fuori sempre di più. E questa mi sembra la premessa. Cioè sarà importante nella discussione, perché ci sono opinioni molto diverse, e che in realtà poi continuano, ma per Luca si risolvono a questo punto, nel capitolo 15, e sarà molto importante che sia Pietro il primo, perché è Paolo il campione di tutto questo, nel capitolo 15, da Antiochia, che vengono a Gerusalemme, eccetera. Ma qui Luca mette Pietro, e più che Pietro, ecco, l'avete, secondo me, io almeno l'ho colto così, quello che avete detto, più che Pietro, Dio è al centro. O voi mi direte, ma Dio è sempre al centro. Sì, ma qui in un modo diverso. perché è pieno di enigmi. La gente si muove guidata dalle visioni, dai comandi, Pietro non sa bene perché, a mostrare che questa cosa è Dio che la sta facendo, perché serve che Pietro sia guidato a un precedente, diciamo, che non crea difatti nessun problema. Il problema nasce nella discussione successiva e Pietro potrà dire al capitolo 15, ecco, Dio mi ha mostrato, eccetera. Quindi mi sembra che per Luca sia molto importante anche che sia proprio Pietro che viene condotto, diciamo, per mano in questa inclusione, perché come vedremo anche l'inclusione è un atto che viene dall'alto, cioè prima scende lo Spirito, poi vengono battezzati. Qui dice, come facciamo a non battezzare quelli che hanno già ricevuto lo Spirito? È proprio volutamente, cioè una specie di forzatura che mostra la guida di Dio in tutto questo. E comunque ci torneremo sopra. Raccogliamo il nostro spirito, invochiamo il dono di Dio per le chiese, invochiamo il bene e la salvezza per il mondo. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Ringraziamo e benediciamo il Signore per la Chiesa Santa, chiamata da tutte le genti ad essere consacrata a Dio. Preghiamo per le chiese che vivono in mezzo a ostilità e persecuzioni. Preghiamo per le comunità che devono riaprire le porte, i battenti. Preghiamo perché ci sia una profonda nostalgia dei sacramenti in tutti i cristiani, ma anche perché si trovino da questa occasione così insolita forme nuove di raduno e di chiamata del popolo del Signore alla preghiera e alla fede. Preghiamo per tutto il mondo, per la solidarietà tra i popoli, per la fine delle guerre, per la giustizia tra i più ricchi e i più poveri, per una distribuzione delle ricchezze che sia equa. Preghiamo. Per tutti i fedeli dell'Islam nel giorno della loro preghiera, perché il Signore ascolti la loro supplica, la loro sottomissione. Preghiamo.
Oggi ricordiamo in modo particolare il papà di Vincenzo, che è morto ieri, e poi la nostra sorella Pina e Veronica, il giorno del loro passaggio al Signore. Preghiamo.
Ricordiamo sempre tutti i malati che ci sono affidati, quelli che ci pregano di ricordare per nome le loro persone care. Preghiamo.
Ricordiamo sempre la comunità di Bose e Enzo per la loro comunione. Preghiamo.
Ascolta Dio queste preghiere e ricordati di tutte le altre bisogni e necessità che noi dimentichiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.